Laudetur Jesus Christus.
Martedì 25 febbraio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli. Il Papa al Gemelli, lieve miglioramento delle condizioni, nessuna nuova crisi respiratoria, ridotto lievemente il flusso di ossigeno, esami migliorati in piazza San Pietro, la recita del Rosario per Francesco, guidata dal Cardinale Parolin. Guerra in Ucraina, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU approva una risoluzione per la pace con voto congiunto di USA e Russia. In Germania i cristiani democratici pronti alla grossa coalizione per arginare l'ultradestra, il governo entro Pasqua. Sono le 8:48, buongiorno e bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Notizie confortanti sono giunte nel pomeriggio di ieri sulla salute del Papa ricoverato dal 14 febbraio al Policlinico Gemelli. Il bollettino della sala stampa ha riferito di condizioni cliniche in lieve miglioramento per il Pontefice e per lui centinaia di persone hanno pregato ieri sera in Piazza San Pietro il servizio di Salvatore Cernuzio.
Nessuna crisi respiratoria, esami di laboratorio migliorati, il monitoraggio della lieve insufficienza renale non desta preoccupazione e l'ossigenoterapia prosegue ma con flussi lievemente ridotti. Migliora il quadro clinico del Papa che resta comunque complesso. I medici scelgono in via prudenziale di non sciogliere la prognosi. Dal decimo piano del Gemelli Francesco ha ricevuto ieri l'Eucaristia, ha ripreso l'attività lavorativa e in serata è tornato a chiamare la parrocchia di Gaza per ringraziare per un video ricevuto. Gratitudine il Papa l'ha espressa pure a tutto il popolo di Dio che in questi giorni sta pregando per la sua ripresa ed era in effetti un popolo di centinaia di fedeli, quello che ieri sera alle 21 si è radunato in piazza San Pietro per recitare il rosario guidato dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Presenti numerosi cardinali residenti a Roma, capi di castero e collaboratori della Curia Romana. Tutti insieme hanno recitato in un clima mite, un'atmosfera intima, i misteri gaudiosi, tenendo in mano le coroncine ma anche candele e foto del pontefice. Lo sguardo era verso il palco del Sagrato dove campeggiava l'icona di Maria Salute degli Infermi. Alla sua potente intercessione Parolin ha affidato Papa Francesco, lei che è nostra madre premurosa, lo sostenga in questo momento di malattia e di prova e lo aiuti a recuperare presto la salute.
E per la salute di Papa Francesco si prega nelle chiese di tutto il mondo e si hanno notizie di preghiere organizzate anche dai non cristiani. A compierle anche l'imam Pallavicini della comunità religiosa islamica italiana e tanti altri leader religiosi. Passiamo alla cronaca internazionale. Con 10 voti a favore su 15, compresi Stati Uniti e Russia, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha approvato una risoluzione presentata dagli USA per porre fine rapidamente alla guerra in Ucraina, ma senza menzionare Mosca come aggressore né citare l'integrità territoriale dell'Ucraina. Da Washington, dove è stato ricevuto alla Casa Bianca da Trump, il presidente francese Macron ha detto che la tregua potrebbe essere raggiunta entro qualche settimana. Roberta Barbi.
Nel giorno del terzo anniversario del conflitto in Ucraina, il paese è protagonista assoluto della giornata delle Nazioni Unite, conclusasi con l'approvazione del Consiglio di Sicurezza di una breve risoluzione presentata dagli Stati Uniti sulla rapida fine della guerra, cui hanno votato a favore 10 membri su 15, compresi congiuntamente USA e Russia, mentre Francia e il Regno Unito, i principali membri del Consiglio di Sicurezza, si sono astenuti. Pur potendo non essere rispettate dai paesi coinvolti, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono vincolanti, a differenza di quelle dell'Assemblea Generale, che in mattinata aveva respinto una proposta di risoluzione statunitense in cui non veniva mai menzionata Mosca come invasore nella tutela dell'integrità territoriale dell'Ucraina. Questo testo è stato poi emendato con chiarimenti sul ruolo della Russia e la presenza di violazioni internazionali per essere infine approvata con 93 voti a favore, 8 contrari tra cui la Russia e 73 astenuti tra cui gli Stati Uniti. L'Assemblea ha poi votato un'altra risoluzione sostenuta dall'Unione Europea che chiedeva l'immediato ritiro delle truppe russe dal suolo ucraino, approvata con 93 sì contro 18 no e 65 astenuti.
E sui 3 anni di guerra in Ucraina ascoltiamo le parole di Aleksandr Jastrzębski, vescovo ausiliare di Kiev e presidente di Caritas, spesa al microfono di Svetlana Dukovic.
Nonostante 3 anni di guerra esistiamo come nazione, esistono la nostra lingua, la nostra cultura e questa gratitudine si sente perché vediamo che Dio ci sta aiutando. Vediamo che la preghiera porta i frutti, molti cristiani pregano per noi, il Santo Padre prega per noi, e noi vediamo che Dio ascolta queste preghiere e viene in nostro aiuto.
Eccellenza, quali sono le sfide umanitarie maggiori in questo periodo in Ucraina?
Quando arriva un disastro, arriva una guerra, ogni aiuto di quale possiamo pensare è utile in questa situazione. La nostra organizzazione, con aiuto dei nostri partner internazionali, cerchiamo di realizzare tanti progetti di quali solo possiamo pensare. In questo momento abbiamo circa 54 centri di aiuto sparsi in tutto il paese.
Restiamo in Europa, si dice pronto a costruire una grande coalizione il leader dell'Unione Cristiano-Democratica Merz, vincitore delle elezioni in Germania. Una mossa necessaria per fronteggiare l'ultradestra dell'AfD che ha raddoppiato i voti raccogliendo oltre il 20% dei consensi. Il servizio di Paola Simonetti.
L'obiettivo è dare un governo stabile alla Germania prima possibile. È netto il leader dell'Unione Cristiano-Democratica Merz dopo la vittoria alle ultime elezioni in Germania, annunciando di essere pronto a una grande coalizione con i socialdemocratici per porre un freno all'ultradestra dell'ADF, affermatasi alle urne con il 20% dei voti, raddoppiando la percentuale ottenuta alle elezioni del 2021. Ora consultazioni costruttive e veloci con la SPD, promette Merz, tagliando fuori la sinistra della Linke e i Verdi, che hanno visto l'abbandono alla loro guida di Habeck dopo l'11,6% dei voti ottenuti alle urne. La scadenza per la composizione di un nuovo esecutivo che si è dato Merz è Pasqua. Anche se la situazione è difficile, ha dichiarato dopo la vittoria, sono fiducioso che arriveremo a delle soluzioni.
Andiamo in Medio Oriente. Il segretario generale dell'ONU Guterres si è detto fortemente preoccupato per la crescente violenza in Cisgiordania. Domenica l'esercito israeliano ha inviato carri armati nel campo profughi palestinese di Jenin per la prima volta in oltre 20 anni e ha demolito oltre 120 case. Il premier israeliano Netanyahu ha sottolineato che le forze di difesa rimarranno nelle città della Cisgiordania fino a quando sarà necessario. Sul rischio di un'escalation anche nei territori palestinesi dopo il conflitto che ha devastato Gaza, sentiamo Luigi Toninelli, ricercatore dell'ISPI, esperto di Medio Oriente.
Purtroppo nel corso degli anni abbiamo visto più volte, soprattutto il campo profughi di Jenin è stato più volte oggetto di incursioni militari, era da un po' che non ne avevamo di questa estensione. Come leggere questo tipo di azione militare? Beh, è sicuramente un modo per tenere a bada i partiti ultraortodossi, probabilmente, che avevano criticato il raggiungimento del cessate il fuoco a Gaza e che avevano anche minacciato di voler abbandonare il governo. Partiti ultraortodossi, ricordiamo che sono legate a doppio filo con tutto il movimento dei coloni che vuole occupare progressivamente tutta la Cisgiordania.
Certo, la Cisgiordania con le colonie israeliane rimane la chiave di una possibile pace duratura.
Assolutamente non lascia vedere alcun tipo di spirale di pace, anche perché la situazione in Cisgiordania è critica, non c'è contiguità territoriale, la questione dei checkpoint lo conosciamo benissimo, impedisce il libero movimento della popolazione palestinese.
E andiamo in Africa, dove si registrano ancora violenze anticristiane. Due sacerdoti cattolici sono stati rapiti all'alba di sabato 22 febbraio nel nord-est della Nigeria. In una nota rivolta ai fedeli, la diocesi di Yola chiede preghiere affinché i due preti siano liberati. Da quando a fine gennaio i ribelli dell'M23 hanno conquistato Goma, anche Bukavu ha vissuto col fiato sempre più corto. Al microfono di Giada Aquilino, una missionaria italiana a Bukavu che per motivi di sicurezza ha scelto un anonimato, descrive così la situazione nel capoluogo del Sud Kivu a quasi una settimana dalla conquista della città da parte dei ribelli dell'M23.
È successo anzitutto dei giorni di disordine dovuti al fatto che i militari congolesi, diciamo più che congolesi, delle FARDC, forze armate congolesi, perché è un gruppo composito, quindi dico le FARDC, erano partite in direzione di Uvira scappando, hanno lasciato armi, anche c'è il campo, uno dei campi militari della città, e lì armi accessibili con munizioni. Questo ha fatto sì che ha permesso alla gioventù e non solo, però anche da ragazzi molto giovani di impossessarsi di queste armi.
La popolazione come vive queste ore?
La popolazione si riaspettavano da quando hanno conquistato Goma e il capo politico di questa ribellione dichiarava di voler andare fino alla capitale e quindi l'itinerario portava poi alla grande città, al capoluogo del Sud Kivu, che era Bukavu. Il dramma di questa popolazione è di essere stata abbandonata da quelle che dovevano dare un orientamento, dire una parola, dire come vivere questi momenti.
È tutto per questa edizione, vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi. L'informazione torna alle ore 9.